La rassegna stampa di oggi curata da Marco Dragone.
Un, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno, la guerra tra USA e Iran a dominare la gran parte delle prime pagine di questa mattina, con un segno di cauto ottimismo, anzi forse più ottimismo che cautela. Partiamo dal Corriere della Sera. USA e Iran, sprint per l'intesa, i media arabi presto l'annuncio, poi Donald Trump, Teheran lo vuole disperatamente, forse anche lui lo vuole disperatamente, ma questo diciamo non lo dice. Prendiamo oggi il Corriere come diciamo guida delle notizie di oggi. E appunto pagina 2 e 3 sono dedicati al Medio Oriente, c'è scritto primo piano, Medio Oriente in fiamme, così viene descritto, Iran spiragli d'intesa, poi la frenata del regime, alcuni giornali, in particolare Repubblica, che ha un tono poi vedremo più pessimista sull'accordo, indicano un fatto che non ci sia ancora una situazione di accordo, scusate la ripetizione, in particolare sull'uranio arricchito, mentre su Hormuz in qualche modo entrambi iniziano a pensare che la situazione attuale della chiusura non vada bene. Interessante, sempre sul Corriere, un articolo di Davide Frattini, corrispondente da Israele. Netanyahu all'angolo, ma il premier è convinto che l'attacco ripartirà, i dissidi con Donald e l'allarme dei generali. Si evidenzia come il pressing di Netanyahu su Donald Trump per riprendere gli attacchi sia fallito e che quindi il premier israeliano sia in difficoltà. Corriere sempre su questo, poi fa un'analisi di una pagina su quanto ci costa Hormuz, diciamo la chiusura dello stretto di Hormuz. Ci sono tante tabelle, ma il dato è: solo a causa del rincaro delle bollette energetiche l'Europa ha già speso 42 miliardi di euro in 3 mesi. Quindi, insomma, una bolletta già cara e che rischia solo di peggiorare. Però accanto a questo naturalmente ci sono le vittime vere, che vengono stimate a 7.600 vite perse da fine febbraio. Oltre 7.600 persone sono state uccise, 44.000 sono rimaste ferite in tutto il Medio Oriente da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato Epic Fury, l'attacco a sorpresa contro l'Iran del 28 febbraio scorso, che ha scatenato la ritorsione poi di Teheran contro Israele, le basi USA e gli stati del Golfo, aprendo un altro fronte in Libano. Insomma, un bilancio che è drammatico dal punto di vista naturalmente delle vittime e costoso dal punto di vista dell'economia. In tutto ciò cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti succede che si è dimessa, come avete sentito anche nel giornale radio prima della rassegna, la capa della sicurezza Gabbard, indicando motivi personali, la malattia del marito, e però da tempo era in rotta con la politica del presidente Trump. E poi il Congresso, Camera e Senato, votazioni rinviate, aria di ribellione anche tra i repubblicani. La novità è che, insomma, anche a causa della caduta di Trump nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm previste per novembre, dove appunto saranno rinnovati gran parte di Camera e di Senato, anche i repubblicani stanno dando dei segnali di diciamo allontanamento dalla politica di Trump, che invece hanno seguito soprattutto dopo la sua vittoria di 2 anni fa, e quindi via libera al conflitto e fondi all'AIS, che noi abbiamo tristemente conosciuto insomma dopo i casi del Minnesota, in bilico. Potrebbe essere questa dei repubblicani anche una vicenda rilevante, perché il potere di Trump comunque ha bisogno di una conferma parlamentare. Ma accanto a questo c'è il fronte Israele. Fronte Israele, che ad esempio è l'apertura di Repubblica, che titola in grande: l'Europa contro Israele. Ben Gvir, l'UE apre a sanzioni. Regno Unito, Francia, Italia e Germania stoppa insediamenti dei coloni. Ultima trattativa USA-Iran, che naturalmente riguarda anche poi Israele e Libano. La novità è che il nostro paese per la prima volta insomma sta un po' modificando la sua politica, con una maggiore prudenza da parte di Giorgia Meloni nei confronti del governo Netanyahu, che invece aveva difeso sempre negli ultimi mesi, e insieme agli altri paesi europei inizia a farsi sentire soprattutto per la questione dei coloni in Cisgiordania. Proprio questo è l'apertura del Corriere, di una pagina 8. L'UE discuterà le sanzioni, lettera con Londra, Berlino e Parigi, illegalità in Cisgiordania. Però accanto a questo c'è un trafiletto piccolo proprio nella stessa pagina, che però insomma cambia un po' la prospettiva. Nuova unità dell'esercito israeliano userà l'intelligenza artificiale al fronte. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato la creazione di una nuova unità tecnologica dedicata allo sviluppo di capacità di intelligenza artificiale e di elaborazione delle informazioni per la battaglia, per le truppe in campo di battaglia. Insomma, mentre diciamo noi scriviamo lettere, e in Israele si sviluppano tecniche nuove di combattimento utilizzando le nuove tecnologie. Non certo un buon segno, ma di questo ne riprendiamo a parlare dopo una piccola pausa. Buongiorno, riprendiamo sulla flottiglia. Sono ancora 50 i ricoverati a Istanbul dopo le violenze subite in Israele al termine dell'arrembaggio, dell'arresto in acque internazionali. La Procura di Roma, che è competente per i casi che riguardano i cittadini italiani all'estero, sta valutando la possibilità di ipotizzare il reato di tortura tra gli altri. Il Corriere racconta poi la storia di un signore, 69 anni, Ruggero Zeni di Rovereto, che è stato colpito con un pugno al fegato, è stato ricoverato e in condizioni, diciamo, è tra le persone in ospedale a Istanbul, un pugno al fegato molto violento che su un signore di quell'età lo ha costretto a un ricovero d'urgenza. Dice: adesso va meglio, ha chiamato il figlio ed è comunque in osservazione. Passando alle vicende italiane, c'è stato ieri da parte del Consiglio dei Ministri una conferma, ma anche una riduzione delle accise per il carburante, con un rinvio, con una proroga del provvedimento fino al 6 giugno, però la situazione all'interno della maggioranza è tutt'altro che semplice. Ci racconta Simone Canettieri nel retroscena: il malumore di Crosetto, no all'idea di dover scegliere tra il benessere e le armi, l'amarezza e l'imbarazzo verso Giorgetti per il messaggio sui conti. non è possibile, diciamo, su parole attribuite a Crosetto, che ormai sia passata l'idea per il quale l'Italia deve scegliere tra il benessere e le armi. Tutto questo è incredibile e inaccettabile. Per Crosetto, al contrario, non si tratta di scegliere, ma di rispettare impegni presi con la sottoscrizione del SAFE, che è l'accordo, diciamo, europeo sulla difesa. Non possiamo rinunciare agli investimenti sulla difesa che avevamo già deciso. Ne va del prestigio, della serietà di un paese del G7. Queste le parole di Crosetto, mentre Matteo Salvini annuncia un ritiro, come fanno le squadre di calcio quando vanno male i risultati, 2 giorni, il 19 e il 20 giugno, se non sbaglio, tutti lo Stato Maggiore della Lega si riunirà per fare il punto della situazione. Insomma, delle volte cambiano anche l'allenatore, non so se sarà il caso di Salvini. Cuba, tornando agli esteri, Cuba sale la pressione, Castro resisterò. C'è un racconto di una pagina della storia di Marco Rubio, sono segretario di Stato e consigliere per la sicurezza, perché ha entrambi i ruoli, Donald Trump, di origine cubana, i genitori erano fuggiti dall'isola, i genitori fuggiti dall'isola è l'ossessione di una vita. Ora il segretario di Stato prova a dare il colpo finale, rovesciare il regime è da sempre il suo obiettivo. Peraltro, diciamo, in questo si racconta di tutta la vicenda, la storia della famiglia di Rubio, che all'inizio aveva detto che i genitori erano scappati dal regime castrista, poi si è scoperto che in realtà i genitori erano scappati nel 1956, quindi forse erano scappati dal regime di Battista. Però, insomma, è evidente che, come lui è eletto in Florida, fu giovane senatore, eletto dalla comunità cubana in Florida, che conta oltre 2 milioni di persone, che era la sua prima base elettorale. Insomma, per lui questo è un obiettivo di tutta la vita. Epstein, ogni tanto Epstein torna, diciamo, in questo caso è il principe Andrea, che è indagato per reati sessuali. E sempre rimanendo all'estero, diciamo, ormai i giornali sono veramente in gran parte tutti ricati all'estero, chiude il Late Show della CBS, che è stato licenziato, il comico Colbert, perché era diciamo inviso a Trump. L'ultima puntata, ospite Paul McCartney, che oggettivamente un buon ospite, però uno dei show più conosciuti negli Stati Uniti, non dal 1993 sulla CBS, chiude. Poi polemiche tra Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, e il sindaco di New York, Mandami. Bezos dice: inutile alzare le tasse ai ricchi, molto meglio abbassarle ai poveri. Magari si possono fare entrambe le cose. Le elezioni, ne avete sentito, amministrative, anche queste nel GR prima di noi, 745 comuni al voto, Venezia è forse il punto più diciamo interessante, che avrà maggiore eco anche sui giornali, ma certo non si vota solo a Venezia. Tutto questo mentre Giorgia Meloni sui social ricorda Giorgio Almirante, e anche mentre una consigliera leghista di Lecco chiede, diciamo, spera che qualcuno investa per con la macchina Elie Schlein, è stata però immediatamente sospesa dalla Lega, e anche Giorgia Meloni ne ha chiesto che venga sancita. C'è poi l'abituale retroscena. 7 giorni di Francesco Verderami, vi dico solo l'inizio. Il messaggio ai duri puri del centrosinistra, a darlo è Dario Franceschini, diciamo, un uomo molto noto nella, diciamo, trattativa politica, ex ministro parlamentare lungo corso. La rigidità di quanti oggi non vogliono trattare con Giorgia Meloni sulla legge elettorale li porterà domani a dover trattare con Giorgia Meloni sul governo. e nessuno dica che Dario Franceschini non li aveva avvisati. Diciamo, il concetto è, se non trattiamo sulla legge elettorale insieme al centrodestra, poi ci troveremo in una situazione in cui c'è un rischio di pareggio e di governo tecnico, come tutti i giornali. Anche il Corriere dedica molte pagine al ricordo di Carlin Petrini, scomparso due giorni fa. Diciamo, c'è un corale, diciamo, cordoglio e apprezzamento, ognuno racconta il suo interesse per il cibo, per la terra e per tutte queste cose che l'hanno portato a fondare anche l'Università di Pollenzo, dove domani si terranno i funerali. Poi, diciamo, per gli amanti del genere, ma esistono una pagina su il divorzio sempre più tribulato, si dice a Milano, sempre più complicato, tra Totti e Hillary. Ieri c'è stata una udienza, lite ancora sui Rolex, beati loro che hanno i Rolex su cui litigare. Passando a cose più serie, Repubblica, con un editoriale di Massimo Giannini, intitolato Decretini di sopravvivenza, torna a attaccare e a spiegare anche diciamo, la situazione del governo, ricordando anche, appunto, che solo ieri Giorgia Meloni ha parlato di Giorgio Almirante, e scrive Gramellini: ne rievoca la forza delle idee, la concezione della politica, ma non l'adesione al fascismo e a Salò, agli articoli sulla difesa della razza. E c'è poi il contributo del movimento sociale alla violenza degli anni 70, la manovalanza prestata allo stracismo nero. Tutte queste cose non le ricorda. Poi c'è un'interessante intervista, pagina 3 di Repubblica, all'ex negoziatore dell'intesa sul nucleare del 2015, Robert Malley, che dice che Trump finirà come il Vietnam, l'Iran sarà il nuovo Vietnam se Trump non riuscirà a uscirne rapidamente. E c'è poi, sempre sulla flottiglia, una bella intervista a una attivista, Martina Camparelli: molestata e fotografata, ora provo più rabbia che dolore. Dopo essere stata minacciata con le armi, mi hanno portato sul cargo prigione. Lì mi hanno tolto tutti, dai vestiti al passaporto. Ho ricevuto pugni e schiappi in faccia. Mi hanno rotto il labbro, ma solo sul lato interno. Sono bravi a pestare senza lasciare segni. Il bilancio dei dottori sarebbe, diciamo, dopo, appunto, le violenze dell'esercito israeliano: 35 sospette fratture, 5 traumi cranici e 12 casi di abusi e molestie sessuali. Su questo poi, come abbiamo detto, c'è un intervento della Procura di Roma, ma va anche detto che questi interventi spesso sono solo simbolici, perché poi è praticamente impossibile risalire ai veri colpevoli. Legge elettorale, anche qui per i, diciamo, appassionati del tema, però a un anno dalle elezioni è un tema molto rilevante, perché si fanno le regole del gioco su chi poi governerà fra un anno. Repubblica ci dice che Fratelli d'Italia prepara il blitz e conferma il no alle preferenze. Insomma, andiamo male. E Cuba, come abbiamo già detto, c'è il pressing fortissimo degli Stati Uniti, c'è una bella reportage da L'Avana di Laura Lucchini a pagina 17 di Repubblica. Cuba scende in piazza nel nome di Castro, in questo caso Raul Castro, il fratello di Fidel, 94enne, che è stato incriminato due giorni fa negli Stati Uniti. Migliaia sfilano davanti all'ambasciata americana. Raul è assente ma annuncia: continuerò a lottare. La convocazione alle 7 del mattino sul Malecón, nella plaza antiimperialista José Martí, cioè lo spazio antistante all'ambasciata americana, fa diffondere la voce che il 94enne Raul Castro possa apparire in pubblico. Lui non ci sarà, però vengono citate le parole pronunciate da Fidel nel 61: preferiamo essere cancellati dalla faccia della terra piuttosto che arrenderci. Repubblica poi, rispetto alle amministrative, evidenzia un'altra parte oltre a Venezia: da Arezzo a Pistoia, la sinistra alla riconquista della Toscana rossa. Ci sono molti capoluoghi di provincia in Toscana che sono in realtà governati dal centrodestra, e c'è il centro-sinistra, il Campolargo, che cerca di riconquistarli nelle elezioni, appunto, di domani e lunedì, con il ballottaggio poi dopo due settimane. Passiamo alla Stampa, da cui vi segnalo un editoriale, il Buongiorno Quotidiano di Mattia Feltri, dopo 4 anni. E queste sono le ultime parole durissime nei confronti di Giorgia Meloni. Siamo l'unico paese del G20 senza Ministero del Digitale. Dunque, Presidente Meloni, che ce ne facciamo della sua stabilità e dei suoi record di durata se, dopo 4 anni di governo e 200 miliardi fra prestiti fondi a fondo perduto, insomma, l'Italia è di nuovo ultima nell'Unione Europea quanto a crescita economica? Insomma, una critica molto, molto dura che viene da Mattia Feltri, diciamo, non certo un estremista di sinistra. Sulla Stampa anche c'è da segnalare che una bel analisi di Alessia Melcangi, sempre su Hormuz, in cui si dice che in qualche modo, se Trump accetta l'accordo come è, diciamo, in questo momento, per lui sarebbe una disfatta, perché non ha ottenuto nulla in questi mesi dopo l'attacco con Israele di fine febbraio. C'è poi un reportage di Francesca Mannocchi, un'analisi di Francesca Mannocchi, in cui si dice che è troppo facile prenderla con Ben-Gvir, il nemico facile, lo descrive, ma in realtà è in questo momento il problema è più tutto il governo e parte della società israeliana che ha preso quella direzione. E a questo aggiungo una, diciamo, la cito perché, diciamo, nel paradosso in cui viviamo, una pagina di intervista a Giuliano Amato, che, avvicinandosi ai 90 anni, ci spiega che saranno i giovani a dover prendere in mano il paese. Insomma, però, mentre lo dice, diciamo, è stato candidato a ogni carica possibile e immaginabile fino a poco tempo fa. Il fatto ha un articolo di una durezza, l'editoriale quotidiano di Marco Travaglio, di una durezza, diciamo, inusitata, oserei dire, contro Nichi Vendola. Forse uno non se l'aspetta. Il titolo è Svendola. Parte dal fatto che il Tribunale di Potenza ha deciso in un luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Vendola per la vicenda dell'Ilva che insomma, si è trascinata per 10 anni e finisce, diciamo, vi leggo solo due passaggi. Se Vendola fosse un cittadino privato sarebbero affari suoi, perché lo accusa di non aver voluto rinunciare alla prescrizione. Si è candidato alle regionali pugliesi, Trombato, e poi pare che intenda riprovarci anche alle politiche. Quindi sono affari nostri, ogni sua scelta pubblica e privata, soprattutto quella di accettare la prescrizione come un Berlusconi o un Andreotti qualsiasi in un processo cruciale come quello degli avvelenatori di Taranto e per un delittimo gravissimo e doloso, anziché rinunciarvi per farsi giudicare nel merito. Poi continua: con che faccia contesteranno i prescritti di destra che si spacciano per assolti se candidano la gente che fa lo stesso? Nel 2013 il Fatto pubblicò un'intercettazione telefonica in cui Vendola se la rideva con il factotum dei Riva, Girolamo Archinà, che aveva umiliato un cronista locale reo di fare troppe domande sui morti di tumore a Taranto. Vendola ci denunciò per aver pubblicato le sue parole e la Corte d'Appello gli diede torto. Il modo migliore per difendere i giornalisti dalle querele temeraglie è non candidare i specialisti in materia. Insomma, come vedete, molto, 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 molto duro Marco Travaglio nei confronti di Nichi Vendola. E il manifesto ha una grande foto, a secco il titolo, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, e pubblica un interessante editoriale, la Melanomics, in pagina 1, di Emiliano Brancaccio, economista, la narrazione delle magnifiche sorti della Melanomics scricola ogni giorno di più. Le ultime previsioni della Commissione europea situano l'Italia all'ultimo posto nella classifica della crescita cumulata fino al prossimo anno. La ricetta sovranista è quella che danneggia il nostro paese. In particolare il PIL aumenterà appena dello 0,5% contro una media europea dell'1,1. La causa di tutto questo è, diciamo, nelle politiche liberiste del governo, che hanno un effetto, diciamo, non solo negativo per il sociale, ma anche per l'economia. Mancano pochi minuti. Sul foglio di oggi, il foglio del sabato è sempre ricco di tante cose, vi segnalo un articolo sui democratici americani, dice, insomma, non approfittano delle difficoltà di Trump. È stato appena pubblicato un report fatto dagli stessi democratici di 192 pagine per analizzare la sconfitta del 2024 quello che manca è una leadership, una linea comune, dice, sono molto divisi e uno, insomma, sostanzialmente la questione è che non riescono ancora a presentare un'alternativa credibile a Donald Trump in vista delle elezioni che ormai siamo a metà mandato, dovranno decidere il prossimo presidente, e che in questo i democratici non riescono ancora a creare un percorso e una leadership per contrastare i repubblicani negli Stati Uniti. C'è anche, in questo caso vi cito Il Giorno, un articolo in cui annuncia un imminente addio di Pina Picerno al Partito Democratico, sempre più vicina all'addio, la vice Presidente del Parlamento europeo starebbe pensando di lasciare il PD, diciamo, di cui peraltro è in rotta da molto tempo, forse verso Azione o insomma verso gli ex appartenenti al terzo polo. Passando ai giornali della destra, ah no, prima ai giornali di destra vi voglio parlare di Avvenire. Avvenire ha un'interessante apertura, diversa dagli altri, però è declino americano. Nel corso del 2025, più uscite che ingressi negli Stati Uniti. Non capitava dagli anni 30. Il saldo è negativo per 295.000 abitanti, mentre diciamo non è più gli Stati Uniti il posto in cui si va, ma il posto da cui si scappa. Insomma, questo è il risultato delle politiche di Trump, e a beneficiarne è il Canada. Il Canada ha avuto un boom di richieste di nuovi residenti, che alcuni scappano negli Stati Uniti, altri che vogliono andare comunque in Nord America, ma non vogliono andare negli Stati Uniti. Per rendere un po' l'idea, sono nel 2024 sono state 1,4 milioni le persone entrate negli USA con permessi umanitari o procedure d'asilo. L'anno dopo questo numero è sceso a 67.000. Questo è il risultato delle politiche di Trump, con diciamo gli americani che scappano, alcuni vengono in Europa. Pensate che in un anno la presenza degli statunitensi in Portogallo è aumentata del 500%, diciamo, ecco. E diciamo, era inimmaginabile che insomma andassero via dagli Stati Uniti per andare in Portogallo fino a poco tempo fa. Gli ultimi due minuti sul giornale della destra, che diciamo il giornale ci dice, scusate, che da quando c'è la Meloni in realtà i treni arrivano veramente in orario, rispondendo alla campagna fatta da Matteo Renzi di presa in giro della Meloni, che è in tutte le stazioni, che ha suscitato molto fastidio nel governo, pare, e arriva subito in soccorso il giornale. Oggi la puntualità è dell'82,6% dei convogli, con Renzi era l'80%. Vabbè, insomma, pare che peraltro nella famosa battuta di Mussolini, quando c'era lui, i treni arrivavano in Italia, non fosse neanche vero, perché sono state delle tesi di laurea che spiegavano che semplicemente falsificavano i risultati dei treni, degli orari, dei ritardi, per far vedere che tutto funzionava bene, quando non era vero neanche quello. Comunque il titolo è Sottomissione alle urne a Venezia, prove di sinistra islamista. Il porta a porta dei candidati bengalesi Dem vota in nome di Allah. Questo è il titolo principale del giornale, che dovrebbe essere il più moderato tra i tre giornali della destra. Per la verità, l'attentato di Modena è terrorismo. Bertolotti, non so chi, direttore dell'Osservatorio sul radicalismo, dice: in genere quelli che colpiscono l'Europa non fanno parte di organizzazioni, vengono selezionati dei singoli. Insomma, questa, secondo lui, il fatto che non fosse legato a nessuna organizzazione è la prova che sia terrorismo. È un po', diciamo, contorto, ma questa è l'idea della verità. Poveri, disabili, diciamo, c'è un titolo incomprensibile su il fatto che è stato inaugurato una toilette gender neutral in Toscana, e per questo è per la verità un motivo di per metterla in prima pagina, peraltro copiata da Libero, che anche loro mettono in prima pagina questa vicenda della toilette in Toscana, e con queste diciamo scelte editoriali dei giornali della destra vi lascio e vi auguro un buon sabato. Grazie.